Radio Nuova Trieste presenta Famiglia e Vita, attualità e problemi della famiglia d'oggi, a cura di Maria Tudek.
Cari ascoltatori, buongiorno, bentrovati al nostro appuntamento settimanale di Famiglia e Vita. Questa settimana ho scelto come titolo Trasmettere la vita, speranza per il mondo. E questo è il tema che è stato suggerito per la 47esima giornata nazionale per la vita, che si celebra come ogni anno la prima domenica di febbraio e quindi quest'anno il 2 febbraio. In questa occasione i vescovi italiani emanano sempre delle riflessioni che aiutano a capire il senso di questa giornata. Come vedete, 47esima significa che la prima si è svolta nel 1979. E perché in quell'anno? Perché l'anno prima, nel 78, in Italia è stata emanata la legge 194 che ha reso legale l'aborto. E a quel punto è sembrato importante far capire che se anche una legge lo riteneva accessibile, pagato addirittura dallo Stato, quindi una cosa tranquilla, continuava a essere un fatto molto grave e, diciamo, come dice Papa Francesco, un vero e proprio omicidio. Da quella volta, appunto, ogni prima domenica di febbraio ci viene proposto un tema. Io vorrei leggere con voi, e spero che il tempo ci consenta di leggerlo integralmente, il messaggio di questa giornata. Perché credere nel domani? Come nutrire speranza dinanzi ai tanti bambini che perdono la vita nei teatri di guerra, a quelli che muoiono nei tragitti delle migrazioni per mare o per terra, a quanti sono vittime delle malattie o della fame nei paesi più poveri della terra, a quelli cui è impedito di nascere? Questa grande strage degli innocenti, che non può trovare alcuna giustificazione razionale o etica, non solo lascia uno strascico infinito di dolore e di odio, ma induce molti, soprattutto i giovani, a guardare al futuro con preoccupazione, fino a pensare che non valga la pena impegnarsi per rendere il mondo migliore e sia meglio evitare di mettere al mondo dei figli. Secondo capoverso, si può fare a meno della speranza? Gli esiti di tali atteggiamenti, umanamente comprensibili, pongono numerosi interrogativi. Quale futuro c'è per una società in cui nascono sempre meno bambini? La scelta di evitare i problemi e i sacrifici che si accompagnano alla generazione e all'educazione dei figli, come la fatica a dare sufficiente consistenza agli investimenti di risorse pubbliche per la natalità, renderanno davvero migliore la vita di oggi e di domani? Il riconoscimento del diritto all'aborto è davvero indice di civiltà ed espressione di libertà? Quando una donna interrompe la gravidanza per problemi economici e sociali, le statistiche che dicono che sono le lavoratrici, le single e le immigrate a fare maggior ricorso all'IVG, esprime una scelta veramente libera o non è piuttosto costretta a una decisione drammatica da circostanze che sarebbe giusto e civile rimuovere? Quale futuro c'è per un mondo dove si preferisce percorrere la strada di un imponente riarmo piuttosto che concentrare gli sforzi nel dialogo e nella rimozione delle ingiustizie e delle cause di conflitto? La logica del «se vuoi la pace prepara la guerra» riuscirà a produrre equilibri stabili e armonia tra i popoli e tra gli stati? Oppure, come spesso è accaduto in passato, le armi accumulate al servizio di interessi economici e volontà di potenza finiranno per essere usate e produrre morte e distruzione? abbandonare uno sguardo di speranza, capace di sostenere la difesa della vita e la tutela dei deboli, cedendo a logiche ispirate all'utilità immediata, alla difesa di interessi d'imparte o all'imposizione della legge del più forte, conduce inevitabilmente a uno scenario di morte. Terzo capitoletto. La trasmissione della vita, segno di speranza. La speranza si manifesta in scelte che esprimono fiducia nel futuro. Ciò vale non solo per le nuove generazioni. Guardare al futuro con speranza equivale ad avere una visione della vita carica di entusiasmo da trasmettere. Una particolare espressione di fiducia nel futuro è la trasmissione della vita, senza la quale nessuna forma di organizzazione sociale o comunitaria può avere un domani. In quanto credenti, riconosciamo che l'apertura alla vita con una maternità e paternità responsabile è il progetto che il Creatore ha iscritto nel cuore e nel corpo degli uomini e delle donne, una missione che il Signore affida agli sposi e al loro amore. Tutti condividiamo la gioia serena che i bambini infondono nel cuore e il senso di ottimismo dinanzi all'energia delle nuove generazioni. Ogni nuova vita è speranza fatta carne. Per questo siamo vivamente riconoscenti alle tante famiglie che accolgono volentieri il dono della vita e incoraggiamo le giovani coppie a non avere timore di mettere al mondo dei figli. È urgente rianimare la speranza in questo particolare campo dell'esistenza umana, tanto decisivo per l'avvenire. Il desiderio dei giovani di generare nuovi figli e figlie come frutto della fecondità del loro amore dà futuro a ogni società ed è questione di speranza. Dipende dalla speranza e genera speranza. Quarto capitolo. Pochi figli, troppi pezzi. Nel nostro paese, come in molti altri dell'Occidente e del mondo, si registra da anni un costante calo delle nascite che preoccupa per le ricadute sociali ed economiche a lungo termine. Alcune indagini registrano anche un vistoso calo del desiderio di paternità e maternità nelle nuove generazioni, propense a immaginare il proprio futuro di coppia a prescindere dalla procreazione di figli. Altri studi rilevano un preoccupante processo di sostituzione, l'aumento esponenziale degli animali domestici che richiedono impegno e risorse economiche e a volte vengono vissuti come un surrogato affettivo che appare assai riduttivo rispetto al valore incomparabile della relazione con i bambini. Tutto ciò è in primo luogo il risultato di una profonda mancanza di fiducia, che invece costituisce l'ingrediente fondamentale per lo sviluppo della persona e della comunità. Esso viene pregiudicato dall'angoscia per il futuro e dalla diffidenza verso le persone e le istituzioni. La perdita del desiderio di trasmettere la vita ha anche altre cause. Ritmi di vita frenetici, timori riguardo al futuro, mancanza di garanzie lavorative e tutele sociali adeguate, modelli sociali in cui a dettare l'agenda è la ricerca del profitto anziché la cura delle relazioni. Altro punto, la rinuncia ad accogliere la vita. Dobbiamo poi constatare come alcune interpretazioni della legge 194 del 78, che si poneva l'obiettivo di eliminare la pratica clandestina dell'aborto, nel tempo abbiano generato nella coscienza di molti la scarsa o nulla percezione della sua gravità, tanto da farlo passare per un diritto, mentre la difesa della vita nascente è intimamente legata alla difesa di qualsiasi diritto umano. Suppone la convinzione che un essere umano è sempre sacro e inviolabile in qualunque situazione e in ogni fase del suo sviluppo. Per di più, restano largamente inapplicate quelle disposizioni tese a favorire una scelta consapevole da parte della gestante e offrire alternative all'aborto. Occorre pertanto ringraziare e incoraggiare quanti si adoperano per rimuovere le cause che potrebbero all'interruzione della volontaria di gravidanza, offrendo gli aiuti necessari sia durante la gravidanza che dopo il parto, come i centri di aiuto alla vita, che in 50 anni di attività in Italia hanno aiutato a far nascere oltre 280.000 bambini. Genitori nonostante tutto. Va infine considerato un altro fenomeno sempre più frequente, quello del desiderio di diventare genitori a qualsiasi costo, che interessa coppie o single cui le tecniche di riproduzione assistita offrono la possibilità di superare qualsiasi limitazione biologica per ottenere comunque un figlio, al di là di ogni valutazione morale. Osserviamo innanzitutto che il desiderio di trasmettere la vita rimane misteriosamente presente nel cuore degli uomini e delle donne di oggi. Le persone che avvertono la mancanza di figli vanno accompagnate a una generatività e a una genitorialità non limitate alla procreazione, ma capaci di esprimersi nell'apprendersi cura degli altri e nell'accogliere soprattutto i piccoli che vengono rifiutati, sono orfani o migranti non accompagnati. Questo ambito richiede una più puntuale regolamentazione giuridica, sia per semplificare le procedure di affido e adozione, che per impedire forme di mercificazione della vita e di sfruttamento delle donne come contenitori di figli altrui. Altro capoverso, l'impegno di tutti per la vita. L'impegno per la vita interpella innanzitutto la comunità cristiana, chiamata a fare di più per la diffusione di una cultura della vita e per sostenere le donne alle prese con gravidanze difficili da portare avanti. La Chiesa deve anche promuovere un'alleanza sociale per la speranza, che lavori per un avvenire segnato dal sorriso di tanti bambini e bambine che vengano a riempire le ormai troppe culle vuote in molte parti del mondo. Un'alleanza sociale che promuova la cultura della vita mediante la proposta del valore della maternità e della paternità, della dignità inalienabile di ogni essere umano e della responsabilità di contribuire al futuro del paese mediante la generazione e l'educazione di figli, che favorisca l'impegno legislativo degli Stati per rimuovere le cause della denatalità con politiche familiari efficaci e stabili nel tempo, che impegni ogni persona di buona volontà ad agire per favorire le nuove nascite e custodirle come bene prezioso per tutti, non solo per i loro genitori. Tale alleanza può e deve essere inclusiva e non ideologica, mettendo insieme tutte le persone e la realtà sinceramente interessate al futuro del paese e al bene dei giovani. Se la questione della natalità dovesse diventare la bandiera di qualcuno contro qualcun altro, leggiamo un po' quello che sta succedendo in America, la sua portata ne risulterebbe svilita e le scelte relative sarebbero inevitabilmente instabili, soggette a cambi di maggioranza o agli umori dell'opinione pubblica. Grazie per averci seguito fin qua. A risentirci la prossima settimana.
Radio Nuova Trieste ha presentato Famiglia e vita, attualità e problemi della famiglia d'oggi, a cura di Maria Tudek.